Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Tommaso d'Aquino e, come sappiamo, è una figura così importante, soprattutto perché poi la grandezza del suo sistema teologico basato su Aristotele, diventato per lunghi secoli la teologia della Chiesa latina, e quindi la sua figura è diventata molto importante. Lo vogliamo ricordare in modo speciale, anche se è un po' meno conosciuto per questo, come commentatore della scrittura, perché egli questo faceva nelle sue lezioni.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 10, versetti dal 17 al 25. Raccogli da terra il tuo fardello, tu che sei cinta d'assedio, poiché dice il Signore: ecco, questa volta caccerò fuori gli abitanti del paese, li ridurrò alle strette, perché non mi sfuggano. Guai a me per la mia ferita, la mia piaga è incurabile. Eppure avevo pensato, è un dolore sopportabile. La mia tenda è sfasciata, tutte le corde sono rotte. I miei figli si sono allontanati da me, e più non sono. Nessuno pianta i paletti della mia tenda e stende i teli. I pastori sono divenuti insensati, non hanno più ricercato il Signore. Per questo non hanno avuto successo, anzi è disperso tutto il loro gregge. Si ode un rumore che avanza e un grande frastuono dal settentrione, per ridurre le città di Giuda a un deserto, a un rifugio di sciacalli. Lo so, Signore, l'uomo non è padrone della sua via. Chi cammina non è in grado di dirigere i suoi passi. Correggimi, Signore, ma con giusta misura, non secondo la tua ira, per non farmi venir meno. Riversa il tuo sdegno sulle genti che non ti riconoscono e sulle stirpi che non invocano il tuo nome, perché hanno divorato Giacobbe, l'hanno divorato e consumato e hanno devastato la sua dimora. Parola di Dio.
Abbiamo un annuncio della decisione divina risolutiva e poi una discussione, forse del profeta, è possibile in prima persona, io pensavo, la supplica, qualcuno l'attribuisce a Gerusalemme, ma potrebbe essere il profeta, non è specificato. Ecco, vediamo insieme questo brano che introduce anche qualche elemento nuovo nel rapporto fra il profeta e l'annuncio della catastrofe, della distruzione.
Mi pare che come sta svolgendo il testo, questi capitoli ci presenta un percorso che ha fatto il popolo e che è un percorso nel peccato e nell'allontanarsi da Dio, che è sempre stato costellato dai richiami di ritornare a Lui, ma arriva a un certo punto in cui non è più possibile questo ritorno. Mi pare che questo voglia dire, cioè arriva un punto in cui non c'è più possibilità di ritorno. È a quel punto lì che Dio manda i Caldei, manda, fra virgolette, arrivano i Caldei e questi vengono intesi come l'ultimo atto che Dio compie per cercare di riportare e far ritornare in sé il suo popolo. E a quel punto, quando siamo a questo punto, non resta altro che accettare subire il castigo. Raccogli da terra il tuo fardello, tu che sei cinta d'assedio, ecco, mi sembra che voglia dire questo, preparati all'esilio, perché questo è ciò che oggi ti è richiesto, non puoi fare altro.
Io ho pensato che colui che parla è il Signore all'inizio, oppure il profeta, ma comunque a Gerusalemme, raccogli il tuo fardello, tu che sei cinta d'assedio. Poi c'è riportata la parola del Signore, ecco, questa volta caccerò lontano gli abitanti del paese, poi forse un lamento del profeta, ma più che altro io pensavo che Gerusalemme che si lamenta. Dal versetto 20 mi sembra abbastanza, insomma, mi è venuto spontaneo da pensare così, perché i termini sono quelli della città che parla di se stessa: la mia tenda è sfasciata, tutte le mie corde sono rotte, i miei figli si sono allontanati da me e più non sono. Ci sono parole molto simili anche in Baruch e naturalmente in Isaia. Quindi mi è sembrata la città personificata come il Signore, chiamandola, la ritiene una persona, una sposa. Qui vediamo una vedova, forse comunque una ripudiata, a cui vengono tolti anche i figli. Una cosa che mi ha colpito dal punto di vista, un'assonanza che mi ha fatto impressione dal punto di vista letterale, al versetto 22, quello che è tradotto così: si ode un rumore che avanza. In ebraico è come il cantico dei cantici, la voce del mio diletto, ecco viene, proprio identico. Qua dice la voce di un rumore, ecco viene. Nel cantico dice la voce del mio diletto, ecco viene. Vabbè, forse semplicemente si dice così, però mi ha colpito, perché in questo caso non è lo sposo che viene, ma è il nemico che arriva. E poi c'è quella supplica bellissima del versetto 24: correggimi con giudizio e non col tuo furore, dice il latino. Correggimi sì con giusto giudizio, ma non con ira, ma non con furore.
Mi sembra di vedere in questo testo un cambiamento sia in quello che si legge nelle parole del Signore, dunque del versetto 18, sia nelle parole del popolo, comunque di una parte del popolo, perché ho visto queste due cose per il Signore leggendo qui: ecco, questa volta caccerò fuori gli abitanti del paese, li ridurrò alle strette perché non mi sfuggano. Sembra indicare, ecco, questa volta sembra che dica, oltre dall'idea dell'imminenza che già si vedeva con il primo versetto riguardante il fratello, dall'idea che questa volta non è più il tempo, non ci saranno più avvertimenti, però ora lui, il Signore, passa all'azione, cioè l'azione è decisa, come a dire: non vi darò più avvertimenti per poter eventualmente ritornare indietro. Riguardante al popolo, in questi versetti che sono già stati commentati prima, sembra anche indicare forse un'inflessione, o comunque un'inflessione da parte di una porzione del popolo, cioè non tutti, perché comunque c'è anche un'accusa quando dice i pastori sono divenuti insensati, per questo non hanno avuto successo. I pastori sarebbero quindi le autorità religiose, il re e i suoi governanti, insomma, per questo è stato disperso il loro gregge. Quindi c'è un'accusa a questa fascia di governanti e la popolazione che li segue, però dall'altra parte sembra che c'è una parte di popolo che invece sta prendendo coscienza di quello che appunto è sempre, con questa supplica molto bella, e in questa richiesta c'è un'invocazione, cioè non farmi venire meno, cioè accetto, cioè è consapevole del castigo, che è un castigo che va vissuto, avere la forza per reggere e portare il castigo, questa è una cosa.
Ma a me aveva fermato un po' questo versetto 21, in cui sembra che ci sia la motivazione, la causa di questo disastro. I pastori sono divenuti insensati, non hanno più ricercato il Signore. Fra l'altro c'è anche un'assonanza molto precisa col Vangelo di oggi: cercate prima il regno di Dio. E qua appunto dice che la causa è questa: i pastori non hanno più ricercato il Signore. E l'ultima parte io l'avevo letta un po' in bocca al profeta, questa invocazione, questa supplica, che è anche una confessione. Mi sembrava che potesse essere un po' letta così, come il profeta che vede venire questo disastro, vorrebbe intercedere, ma sente la sua impotenza. E quindi da un lato dice, in qualche modo giustifica, dice l'uomo non è padrone della sua via, cerca di intercedere, e poi però si sente la sua impotenza e sente che anche lui ha bisogno di essere sanato e corretto dal Signore. E c'è questa supplica molto, molto bella, ecco, correggimi ma con misura, non secondo l'ira.
Di seguito a questo, nell'ultimo versetto di oggi, il 25, sembra se il profeta che parla riversa piuttosto il tuo sdegno sulle genti che non ti riconoscono, che comunque è quello che lui ha predicato, cioè di uscire, di lasciarsi portare in questa deportazione, nell'esilio. Ecco, è l'ultima ratio della correzione del Signore, e qua si vede anche tanto appunto questo desiderio di intercessione, ma quasi quasi capisce che non arriva al cielo questa sua parola, ma piuttosto è una parola che lo scava, che lo fa soffrire intimamente. E allora dice: ma perché non riversi il tuo sdegno sulle genti che non ti riconoscono, non invocano il tuo nome, e poi hanno divorato Israele, Giacobbe, divorato e consumato. E poi infine la cosa più desolante: hanno devastato la sua dimora. Il Targum interpreta dimora il tempio.
Più li leggo questi versetti di questa supplica io più la leggo e più mi pare che sia proprio che ci illumina sulla grandezza d'animo di questo profeta. Mi sembra così che, assumendosi su di sé l'incapacità strutturale di questo popolo e dell'uomo, come se fosse una colpa personale, io l'ho vista così, è già stato un po' accennato, quindi prega Dio di correggerlo, però con discrezione. Il verbo correggere indica certo una punizione, però è che qui mi sembra che sia usato in senso medico-pedagogico, in un certo senso, perché poi c'è l'elemento che segue con giustizia, cioè non con ira. E il profeta sa bene che la giustizia è l'altra faccia della salvezza e che essa è finalizzata appunto al compimento del disegno di Dio, e che secondo una prospettiva più ampia che forse all'uomo e al popolo non è conosciuta ancora, quindi deve passare attraverso questa correzione e poi ci sarà veramente l'intervento grande di Dio. Mi sembrava così di sentire proprio l'animo del profeta qui.
Può essere che sia che dal versetto 19 alla fine, in questo lamento con cui il versetto 19 sia il popolo e sia il profeta, cioè meglio che sia il profeta che si identifica con la sventura ormai decisa, come si vede nel versetto 17 e 18, questa volta la decisione sembra definitiva e quindi c'è la reazione del profeta che si impersona, è possibile, perché appunto questa incertezza forse indica che è il profeta che parla. Per esempio c'è anche la ragione ripetuta al versetto 21 per il perché, e quindi non mi sembra una conversione del popolo, mi sembra piuttosto è il profeta che parla, però parla impersonando la sventura del suo popolo. Questa è una caratteristica dei profeti, ma in particolare lo vediamo in Geremia. Cioè, da un lato il profeta ha il pathos di Dio e parla nel suo nome, e dall'altro anche lui subisce la difficoltà del giudizio di Dio impersonandosi col popolo. In certi testi, e qui può essere questo, quindi c'è il versetto 17 e 18 dove c'è la parola di Dio che il profeta dice, che la decisione, e poi c'è il lamento, impersonando il popolo il profeta si lamenta, e c'è una difficoltà molto grossa del profeta rispetto alla sentenza di Dio. C'è una supplica, ma c'è anche una difficoltà. C'è soprattutto al versetto 22, versetto 23, versetto 23 è centrale, mi sembra, dove lui stabilisce che l'uomo ha una responsabilità limitata e non è in grado l'uomo veramente di decidere fino in fondo la sua strada o di correggerla. È limitato, quindi c'è una responsabilità limitata, e per questo continua dicendo anche tu, va bene, anche tu devi punire, ma devi punire bemispat in ebraico, con misura, non fuori misura. E qui c'è l'idea che quello che è avvenuto, perché gli ultimi versetti danno l'impressione che sia già avvenuto, quello che è avvenuto non è, supera la misura della responsabilità. Tant'è vero che il profeta stesso qui distingue quello che fa il Signore da quello che fanno i nemici, i caldei. L'ultimo versetto è significativo. o Geremia cita il Salmo che è stato letto, o il contrario, potrebbe essere che il Salmo cita Geremia in quel Salmo, perché è riportato la stessa, il versetto, l'ultimo versetto 25, sono le parole che noi troviamo anche nel Salmo, non sappiamo chi dei due prende dall'altro, però è significativo che in quel versetto lì si distingue. Cioè, il profeta normalmente attribuisce a Dio tutto ciò che, anzi la sua interpretazione di fondo è che la catastrofe storica, eccetera, che ovviamente anche lui sa, ha delle ragioni storiche, in realtà deve essere interpretata come l'opera di Dio, però qui non è più così, non è così fino in fondo. E se tu devi sfogare la tua ira, sfogala sulle genti che non conoscono il tuo nome, che è un modo, anche questo può essere interpretato un modo per un ulteriore argomento, che tu distruggi coloro che conoscono il tuo nome, che ti lodano. Hanno delle colpe, sono punibili, ma non puoi distruggere coloro che lodano il tuo nome. In un certo senso distruggi te stesso o vai contro il tuo interesse. Mi sembra, ecco, io sento, non so dir bene, ma mi pare che sia un punto in cui emerge ancora la considerazione che il profeta ha, e quindi anche il suo braccio di ferro, in un certo senso, con Dio, rispetto alla profezia che lui deve dire, che è una profezia distruttiva. Qui, non solo qui, com'era il programma iniziale per distruggere. Ecco, qui però il profeta reagisce, come spesso vediamo, con questo principio che va considerato. Ecco, il versetto 23 dice che l'uomo non è responsabile fino in fondo. Quindi Dio esagera. E quindi il profeta è in grado di chiedere a Dio che agisca con giustizia, con misura. E non, evidentemente ritiene che la distruzione piena, eccetera, non è giusta. È difficile da spiegare. Vediamo come il profeta sempre prega e supplica, e così anche siamo invitati noi, diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché liberi il nostro cuore da tutte le preoccupazioni superflue, perché invece faccia crescere quella principale di conoscere Lui, la Sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutta la Chiesa, perché sia riconosciuta e vista come il popolo di coloro che cercano Dio, perché tanti uomini possano unirsi ad essa in questa ricerca. Preghiamo.
Ascoltaci.
E preghiamo per quanti sono in condizioni di peccato che grave, insomma, che ha sconvolto la loro vita, perché non si disperino, perché il Signore tenga lontana la disperazione dal cuore dell'uomo. Preghiamo.
Nel ricordo oggi della morte della Deda, sono 15 anni, volevo così nella sua preghiera con le famiglie ricordare il Salmo: lampada ai miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Io prego anche per mio nipote Matteo, che oggi compie gli anni, per tutta la sua vita tanto impegnata, tanto anche generosa, per la sua grande famiglia. E poi voglio ricordare anche la trasmissione della fede dai padri ai figli, ricordare anche altri eventi lieti della mia famiglia. Sono nati dei bambini in questi giorni e anche ci sono stati diversi compleanni, anniversari, quindi voglio raccogliere in un'unica preghiera tutti quanti. Preghiamo.
Ascolta, Signore. Preghiamo per tutti i docenti di materie sacre, teologi, in ogni grado, in tutti gli istituti, nella Chiesa, perché siano sempre animati dallo spirito che animava San Tommaso d'Aquino, che eccelle nell'amore per Dio. Preghiamo. Ancora per la pace, per tutto quello che continuamente, ecco, si sviluppa in questo tempo di così grandi difficoltà e cambiamenti nel mondo. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.